Sono uscito, Signore, fuori la gente usciva. Camminavano e correvano tutti, correvano per non perdere tempo, correvano dietro al tempo, per riprendere il tempo, per guadagnare tempo. Arrivederci, Signore, scusi, non ho tempo, ripasserò, non posso attendere, non ho tempo, termino questa lettera perché non ho il tempo, avrei voluto aiutarla ma non ho tempo, non posso accettare per mancanza di tempo, non posso riflettere, reggere, ho sovraccarico, sono sovraccarico, non ho tempo. Vorrei pregare, ma non ho il tempo. Tu comprendi, Signore, non ho il tempo. Non ha tempo. Lo studente ha il suo studio, tanto lavoro, non ha tempo, più tardi. Il giovane fa dello sport, non ha tempo, più tardi. Lo sposo novello deve arredare la casa, non ha tempo, più tardi. I genitori hanno i bambini, non hanno tempo, più tardi. I nonni hanno i nipotini, non hanno tempo, più tardi. Sono malati, hanno le loro cure, non hanno tempo, più tardi, sono moribondi, non hanno, troppo tardi, non hanno più tempo. Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo, oh Signore. Passano sulla terra correndo, frettolosi, precipitosi, sovraccarichi, impetuosi, avventati, e non arrivano mai a tutto, manca loro il tempo. Nonostante ogni sforzo, manca loro il tempo, anzi, manca loro molto tempo. Signore, tu hai dovuto fare un errore di calcolo, beh, un errore generale, le ore sono troppo brevi, i giorni sono troppo brevi, le vite sono troppo brevi. Tu che sei fuori del tempo sorridi, Signore, nel vederci lottare con esso, e tu sai quello che fai. Tu non ti sbagli quando distribuisci il tempo agli uomini, doni a ciascuno il tempo di fare quello che tu vuoi che egli faccia. Ma non bisogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare il tempo, perché il tempo è un regalo che tu ci fai, ma un regalo deteriorabile, un regalo che non si conserva. Signore, ho tempo, ho tutto il tempo mio, tutto il tempo che tu mi dai, gli anni della mia vita, le giornate dei miei anni, le ore delle mie giornate, sono tutti miei. A me spetta riempirli serenamente, con calma, ma riempirli tutti fino all'orlo, per offrirteli in modo che della loro acqua insipida tu faccia un vino generoso, come facesti un tempo a Cana, per le nozze umane. Non ti chiedo, Signore, il tempo di fare questo e poi ancora quello. Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamente nel tempo che tu mi dai quello che tu vuoi che io faccia. Amen. È una bella preghiera di Michel Quast, penso che lo conosciate, un sacerdote francese che per molti anni ha educato i giovani, ha scritto tanti libri di preghiere, questo è uno dei, il primo libro di preghiere, Michel Quast, e mi è venuto in mente perché è venuto in mente che questa preghiera la sapevo a memoria, Signore ho tempo, tutto il tempo mio. Non riuscivo a trovarlo il libro, perché io ce ne ho tutti i libri di Quast, e allora ho cliccato su internet, Signore non ho tempo, tac, è venuta fuori la preghiera, l'ho stampata e ve l'ho letta adesso, perché visto che abbiamo parlato del tempo prima e mi sembrava utile. In più c'era, mi ricordo, la preghiera di una bambina, quando ero giovane insegnante, insegnavo le religione nelle elementari, mi ricordo che a me piaceva far scrivere alle bambine e ai bambini le preghiere spontanee, poi le raccoglievo e ne avevo fatto un quaderno, chissà dove mettere lunghi traslochi, sarà finito dei roghi liberatori poi, ma l'avevo conservato per anni, mi ricordo questo quadernetto con le preghiere dei bambini, e c'era una bambina che mi aveva colpito, diceva così, sì, più o meno come questa preghiera: Signore, tu hai fatto tutto bene, ma forse hai sbagliato in qualcosa, Signore, perché hai sbagliato nel tempo, possibile che hai fatto bene tutto e hai sbagliato solo in questo? Voglio parlare con la mia mamma, non ha tempo, vorrei stare un po' con mio papà, mi dice che non ha tempo, vorrei eccetera, no? non ho tempo, Signore, è possibile che hai sbagliato sul tempo? Allora, capite, questa cosa mi aveva colpito molto, perché poi l'avevo ricollegato con Quast, diceva, ecco, uno ci arriva, no? Quando non abbiamo tempo, e dopo i nostri figli vanno su Facebook, quello lì il guaio, e dopo lì trovano il tempo su Facebook e si distruggono. o su altre cose stupide che ti fanno perdere la relazione vera. Bene, siamo arrivati a Seconda Corinzi 16:24, quindi un po' più lunga stavolta, e sì, è quello che ho intitolato La prudenza sapiente di Paolo. Qui vedremo veramente questo, come Paolo ha un equilibrio veramente umano, oltre che spirituale, dettato dalla fede. C'è proprio questa capacità umana di leggere le cose in maniera... Allora comincia così: grazie a Dio, e allora eravamo arrivati alla citazione di Esodo, no? Dove si parlava di chi, colui che molto raccolse non sovrabbondò, e colui che aveva poco non ne ebbe abbastanza. Poi dice: grazie a Dio che ha dato, grazie a Dio vuol dire resiano rese grazie a Dio, perché in greco è charis de toteo, cioè grazie a Dio, quindi siano rese grazie a Dio, il quale ha dato la stessa sollecitudine, anche qui c'è questo spuden, per voi nel cuore di Tito. Cioè, allora San Paolo è molto concreto, anche qui dice: guarda che bello, Tito ha dentro di sé la stessa sollecitudine verso di voi che ho io, anche lui vi vuol bene, ha preso a cuore, cioè anche lui è come una mamma, è proprio questo spuden, questa sollecitudine, il quale cosa ha fatto? Ha accolto l'esortazione molto sollecito, essendo molto zelante venne da voi. Quindi Tito ha voluto venire, cioè io quando gli ho detto: Tito, guarda che c'è questo problema, c'è questa cosa, lui subito, con molta generosità, si è giocato. Insieme, però Paolo non vuole mandare solo Tito, voi sapete che se uno deve amministrare da solo una certa quantità di soldi, sì, qui chissà, sai chi va al mulino si infarina, qualcosa gli rimarrà attaccato alle mani. Allora San Paolo allora è molto prudente, come Gesù dice, li mandò a due, perché uno diventa l'aiuto dell'altro, e tutti e due, in modo tale che ci sia trasparenza, perché almeno se sono in due, allora San Paolo con molta prudenza, cioè va bene, io non devo, cioè nessuno di noi deve mai pensare male dell'altro, però attenzione, io non devo dare occasione all'altro di pensare male. San Paolo vuole evitare che ci siano gente che dice: sì, certo, Paolo, Tito, tappa e ciccia, cari miei, qui, e poi uno prende, l'altro molla, dai, una mano alla, anche qui, no? Allora, già che a Corinto le cose non è che erano molto facili, allora Paolo con molta prudenza dice: no, Tito si è offerto lui, eccetera, e dice: insieme mandammo, il verbo è proprio mandare, c'è un unico verbo, noi in italiano abbiamo insieme mandammo, in greco è synepempsamen, cioè abbiamo mandato, cioè è un mandare insieme, il verbo mandare insieme, cioè comandammo, potremmo dire mandammo com, no? Com, mandiamo insieme il fratello con lui. Quello, quale fratello? In greco c'è il fratello, quello, di cui la lode nella buona notizia in tutta la comunità, cioè dove c'è, no, cioè, un fratello che in tutta la tutte le comunità, in tutte le ecclesion, in tutte le chiese, io ho tradotto comunità, in tutte le chiese, si stanno tessendo la lode nella buona notizia, nel Vangelo, cioè quindi c'è un epainos, c'è la lode, nel Vangelo, nella buona notizia, cioè tutti parlano bene di quest'uomo perché lui sta annunciando con la sua vita la bella notizia, quindi una persona credibile, ecco, una persona che, non so come è stato tradotto, no? Ha accolto l'invito, abbiamo mandato con lui il fratello, che ha lode in tutta la Chiesa a motivo del Vangelo. Non mi piace, perché il Vangelo secondo noi ricorda un libro, no? E che va in giro a predicare il Vangelo. No, no, è Evangelion, Ma è la buona notizia, ma qual è la buona notizia? La buona notizia è, non è un libro, ma è Gesù Cristo, cioè, quindi tutti parlano bene di Lui perché Lui sta facendo, mostrando al vivo Gesù Cristo risorto, ecco la buona notizia. È uno che sta evangelizzando, guardate che la nuova evangelizzazione non sono nuove tecniche per riuscire a attirare la gente, no? La nuova evangelizzazione è proprio qui, è il diventare una testimonianza viva di Cristo, che è veramente la buona notizia, è Cristo la buona notizia. In tutte le comunità, cioè, quindi tutti lo conoscono, non solo, ma anche essendo stato designato dalle comunità compagno di viaggio nostro in questa grazia, cioè, allora, capite, ancora una volta ripete la grazia, no? Cioè, qual è la grazia? La grazia è questa raccolta di fondi, si chiama grazia, per San Paolo si parla, è grazia, cioè è il dono gratuito di Dio, cioè non siete voi che fate, ma è un dono che vi viene dato da Dio, quello di partecipare a questa colletta. Quindi in questa partecipazione alla colletta, lui è stato designato dalle comunità, da tutte le comunità, notate bene, è stato designato dalle comunità, ancora ton ecclesion, compagno di viaggio nostro, synecdemos, cioè uno che è insieme a noi, un compagno di viaggio, uno che cammina con me, che è compagno di viaggio nostro, in questa grazia, quella, e qui è intraducibile perché io se ve lo leggo in greco sentite, capite anche voi, perché dice, sunte cariti, cioè in questa grazia, taute, te diaconumene, dice che è già la diaconia, no? Quindi questa grazia che vi è servita è una grazia che viene data come servizio. Non so come si può tradurre qui, come ha tradotto quest'opera di benevolenza. No, è una grazia, qui la grazia è diventata opera, la carità è diventata il servizio, cioè questo servizio che è la diaconia. È diventata benevolenza, no, è un'altra cosa, non è ma piuttosto è questa grazia in quella che viene servita, in questa cosa che viene, è un servizio, no? È una grazia di questo servizio da voi per la sua di lui, di lui vuol dire di questo fratello, la gloria del Signore, la gloria è del Signore, ma siccome la gloria è del Signore, questo fratello riceve su di lui la gloria, quindi c'è un giro in greco e anche qui sono quelle cose intraducibili che si capisce leggendo la parola, cioè quest'uomo riceve gloria perché pensa, cercando la gloria di Gesù, lui stesso ha una gloria, la sua gloria non è la gloria di uno che dice ma guarda che tutti mi applaudono, ma io sto cercando solo la gloria di Gesù e dunque la gloria di Gesù diventa la mia gloria, no? E ancora, quindi, non solo per la di lui gloria nel Signore, no? E la premura, anche qui la protumion, ancora una volta la parola di prima, vi ricordate, protumos, che è la premura materna, no? E l'avete rischiato sul collo, no? Questa attenzione di noi, evitando questo. Quindi lui ci permette, questo fratello, quindi allora, quanti sono? Sono tre, vedete, no? Quindi c'è Tito e poi ci sono due fratelli che sono ben conosciuti nelle chiese, ma noi che non sappiamo chi siano. Non sappiamo, Sicila oppure qualcun altro, non sappiamo, non viene detto, però lui parla di questo fratello, poi l'altro fratello che hanno avuto, che le chiese hanno scelto perché veramente hanno dato buona testimonianza, quindi... Essendo in tre, capite che non potete pensare male, no? Che siano tre ladroni, è possibile, ma no? E allora cominciare a. Va bene che se uno vuole pensare male può sempre farlo, però qui Paolo, vedete la prudenza di Paolo, no? Questa prudenza sapiente, è attento, e allora quindi la premura, e poi dice perché, guardate, lo dice già subito, evitando questo, cioè io voglio evitare questo, che nessuno ci biasimi per questa grossa somma, ancora una volta, notate bene che Paolo usa ancora diaconumene, viene tradotto con amministrata, no? Credo, giù di lì, amministrata. È vero che vuol dire amministrata, ma in realtà c'è ancora la parola diaconumene, cioè che era quella grazia che era diaconumene, e questa somma che è diaconumene, cioè è qualcosa che viene, è un servizio. Una grazia è una somma che in realtà è un servizio, sono a servizio, perché non è una cosa che io, e per cui si può dire certo che è amministrata, ma sa da, amministrata sa un po' da computeria, da computisteria, da partita doppia, no? L'amministratore, uno che fa del commercio, roba del genere, ecco, invece no, qui è proprio un servizio. Notate bene che sono tutti termini liturgici, caris, grazia, protumia, cura che è la cura di Dio, la cura che Dio ha per noi. L'altro termine, la diaconia, il termine che quante volte abbiamo sentito nella seconda lettera ai Corinzi, no? Diaconia, questo servizio. Quindi questa somma che viene servita, cioè che viene data come diaconia, da noi. Allora, San Paolo dice, io voglio evitare che ci siano persone che pensino male. È prudente, vedete? Questa attenzione, non so, io penso ai nostri ultimi papi, no? Papa Benedetto, ma anche Papa Francesco, no? che vuol mettere chiarezza anche questa storia dello IOR, dove è vero che ci sono probabilmente, come in ogni banca, qualcuno che ha approfittato, ma non è quello che, perché dà fastidio ad altre banche che ci guadagnano tanto e vorrebbero che i soldi passassero da loro, quindi anziché, perché questo IOR è stato istituito perché i missionari, le missioni estere, eccetera, possono avere i fondi senza passare attraverso il giro normale, che è quello dove ognuno ogni volta perde un pezzo, no? Capite? E quindi partono 10 milioni e ne arrivano 5 perché si sono persi nelle varie banche, e allora questo era il filo diretto. Dopo è chiaro che di ogni cosa noi possiamo, ogni cosa buona può essere usata in maniera cattiva, anche un coltello che è buono per tagliare il pane, il salame, eccetera, uno lo può usare per tagliare la gola a qualcuno, ma non è colpa del coltello, è l'uso cattivo delle cose che noi siamo abilissimi di fare. Però ecco, il Papa con molta prudenza sta dicendo, mettiamo chiarezza in modo tale che nessuno possa dire più niente, a parte che non sarà possibile, perché qualcuno dirà sempre qualcosa, qualunque cosa, no? E la mia madre, sempre con i suoi proverbi antichi, diceva, te pudarestu pa la buca del forno, ma minga quella della gente, cioè potrai chiudere la bocca del forno, ma non quella della gente, perché la gente parlerà sempre, avrà sempre da dire, no? Prudente, vedete che questa è proprio la saggezza popolare, altro quella dei proverbi della Bibbia, c'è anche questa, la saggezza popolare, cioè se tu credi di togliere tutte le ragioni di lamentela non sarà impossibile, no? Quello che il Papa chiama la Dea in una delle sue catechesi, lui col suo italiano un po' spagnolesco, no? La Dea lamentella, invece che la Dea lamentela, ha aggiunto una L in più. Questo lamentarsi sempre di tutto e di tutti. Quindi, allora, noi ci preoccupiamo, infatti, calà. Mamma mia, che bello! Cioè, non cosa che la traduzione italiana sarà probabilmente, noi ci preoccupiamo del bene, e in realtà non è il bene, è il bello. E quando Gesù dice, lo troveremo forse domani, così gli uomini vedano le vostre opere belle, noi viene tradotte le vostre buone opere, in realtà in greco c'è erga, takala erga, le vostre belle opere, perché le opere se non sono belle non sono neanche buone. Allora San Paolo è preoccupato della bellezza della carità, l'agape deve essere bella, anche questa raccolta di fondi deve essere bella, trasparente, gioiosa, perché se non è bella non è neanche buona, quindi ecco, non è che San Paolo dice, quindi noi infatti ci preoccupiamo delle cose belle, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Ah, capite la prudenza di Paolo, cioè una cosa deve essere bella davanti a Dio, ah ma io davanti a Dio sono a posto, no, e davanti agli uomini no, astenersi, ricordate sempre il principio della prima lettera ai Corinzi, astenersi da ogni male, ma anche da ogni apparenza di male, perché se uno pensa male vuol dire che tu gli hai dato la possibilità di farlo, allora tu togli la possibilità di pensare male, magari rinunciando anche a qualche altra cosa, purché l'altro non pensi male, purché il mio fratello non si scandalizzi, io sto facendo una cosa buona, lui pensa male, e io gli tolgo la possibilità di farlo, non è bene che lui pensi male, per cui devo Ah, ma far suo, certo, far suo, però io gli ho dato adito, no? Capite? Questa è la cosa più difficile, perché uno dice, ma io sono libero, devo fare, attenzione, ma la mia libertà non deve mai essere tale da far perdere la fede al mio fratello, oppure da indurlo a dubitare della bontà di una certa cosa. E quindi ecco, piuttosto, San Paolo dice, piuttosto che uno pensi male di me quando mangio le bistecche, ma divento vegetariano. Ecco, questa scelta, no? Perché pensa che questa sia una cosa che è consacrata agli dèi, eccetera, la carne sacrificata agli idoli, ma fra me che gli idoli non esistono. Però magari lui ci crede, e vedendo me rimane scandalizzato. Allora io, pur di non scandalizzare lui, ma sì, pianto lì, mangerò l'insalata, poi quando sarò in casa da solo, che non scandalizzo nessuno, mangerò una costina di vitello, no? Capite? Qui non è che sia... San Paolo qui, noi siamo preoccupati, capite? È importante questa preoccupazione straordinaria di Paolo, è bellissima, e dice... davanti alle cose belle, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Abbiamo inviato insieme a lui il nostro fratello, ecco l'altro fratello, il secondo fratello, il nostro fratello, che abbiamo sperimentato in molte cose, molte volte sollecito essendo, cioè abbiamo visto che questo fratello era molto sollecito, in molte occasioni noi abbiamo visto che era una persona generosa, quindi abbiamo mandato anche questo. Ora, molto più sollecito, quindi adesso, prima è stato già molto sollecito, quindi l'ho sperimentato, ma adesso ancora molto più, per la molta fiducia verso di voi. Quindi questo fratello che vi mando ha fiducia in voi, Corinti, vi vuol bene, vi ha già preso a ben volere, dunque vi mando qualcuno di cui voi potete fidare. Guardate qui, proprio, non è, ma io guarda, manderò uno fiscale al punto tale da fargli pentire questi qui, no, invece no, manda proprio uno che è il più amato, il più vicino, Sia riguardo a Tito, compagno mio, è bellissimo, è koinonos emos, cioè compagno mio, koinonos vuol dire, è più di compagno, no? compagno, ma adesso sono un po' da vetero partito comunista, compagno è colui che condivide il pane, companis, certo è molto bello, ma sa un po' da bandiera rossa. Ora, qui invece è il koinonos, cioè è piuttosto uno che condivide la mia vita, koinonos, uno che sta in comunione con me, è la comunione di intenti, no? È l'amicizia profonda, capite? Allora, sia riguardo a Tito, compagno mio, che verso di voi... E verso, cioè compagno mio, e notate bene, non dice compagno mio e vostro, compagno mio e collaboratore verso di voi, cioè è una collaborazione, è curiosa anche qui nel greco, cioè kai eis emas synergos, il synergos è uno che ha la sinergia, cos'è synergos? La sinergia, mettere insieme le opere, no? Erga sono le opere, allora uno che collabora, quindi mette insieme le opere, che lavora, quindi collaboratore, eis emas, cioè proprio eis, che è un eis progressivo, non è un collaboratore per voi, no? Ma che pian piano sta ancora cercando di collaborare per portarvi avanti. Ecco, è difficile da tradurre questo eis, è come credo in un solo Dio, come dicevo, credo verso Dio, questa progressione, no? È un eis, si chiama in greco, si chiama eis progressivo, cioè qualcosa che sta avvenendo ad agio, quindi questo lui sta collaborando ancora adesso perché voi cresciate sempre di più, come faccio io, no? E poi dice, collaboratore, sia lui, quindi sia Tito, sia i nostri fratelli, questi due, sono, e non c'è il sono, ma c'è sottinteso, apostoli, voi avete inviati dalla comunità. Delegati, in realtà, cioè, in greco c'è scritto apostoloi, Perché dobbiamo? Perché una volta che trovo apostolo traduco apostolo, un'altra volta che trovo apostolo lo metto delegato, un'altra volta che trovo apostolo lo metto incaricato, ma allora cos'è sto apostolo? O se Paolo usa sempre apostolo devo tradurre apostolo, se non devo tradurre apostolo devo trovare perché no? Quindi questi fratelli dunque sono diventati anche loro apostoli, cioè sono coloro che hanno seguito Cristo da vicino, secondo me è più vera questa cosa qui. Cioè è gente che si è giocata per Gesù, non sono gente che ho preso, le ho prese con me per qualche mese, sai, adesso si fanno i contratti a termine, no? 3 mesi, 2 mesi, poi dopo, no? Qui, no, è gente che si è giocata per Cristo, sono apostoli, no? Quindi sono fratelli nostri, fratelli, Adelfoi e Mon, e apostoli delle comunità, cioè sono gente che ha giocato nella comunità il ruolo di qualcuno che ha incontrato Gesù, sta dando la sua vita, sta dando la pelle, non sono dei funzionari statali o dei controllori burocrati o amministratori di beni, no. E sono, chi sono questi? Doxa Christou, la gloria di Cristo, mamma mia che bellezza, Cioè queste persone sono gloria di Cristo. Che cos'è la gloria? E Paolo ha in mente la kabot, in ebraico kabot, che vuol dire peso. Cioè sono coloro che con la loro opera danno peso a Cristo, fanno vedere che Cristo è veramente qualcuno che vale, è uno che ha peso, ha valore, cioè fanno vedere qual è il valore di Cristo. Queste persone con la loro fede, con il loro impegno, con la loro dedizione, stanno mostrando a viso aperto qual è il valore di Cristo, ecco la gloria di Cristo. Capite che ogni parola è ben mirata, E poi dice, la dimostrazione, allora Paolo adesso invita, date la dimostrazione della vostra agape, vedete che sono tutti termini liturgici, abbiamo trovato la caris, poi abbiamo trovato l'essere koinonos, quindi questa comunione che avviene con Cristo, poi abbiamo gli apostoli, poi c'era la diaconia, quindi tutti i termini liturgici, no? Allora Paolo dice, date la dimostrazione della vostra agape e del nostro vanto, cioè la vostra agape, voi adesso a queste persone che arrivano, Tito e i due amici, voi date la dimostrazione della vostra agape, del vostro amore fraterno, della vostra dedizione, della vostra gratuità con cui vi giocate, ma anche del nostro vanto, cioè Paolo dice, guardate che io ho parlato bene di voi, guardate che io vi ho presentati bene, e quindi non deludetemi, insomma, non fatevi far brutta figura, come se Paolo dice, guardate che io ho parlato così bene di voi che adesso ho quasi vergogna che loro vengano e trovano le cose che non sono come ho detto io. Come quando arriva il direttore, no? La maestra che diceva, bambini non fatemi fare brutta figura, fino a ieri sapevate tutto, adesso arriva il direttore e non sapete più niente, ma come mai? Vi siete intimiditi? Allora Paolo dice, no, attenzione, no? La vostra agape e del nostro vanto per voi, verso di loro, dimostrando in faccia, chiaramente, eis prosopon, proprio ancora un eis progressivo, cioè continuamente in faccia, per dire senza maschere, chiaramente, diciamo così, tutto questo, no? Dimostrando questo alle chiese, cioè alle comunità. Cioè loro sono i rappresentanti della comunità, quando torneranno potranno dire, ma che meraviglia Corinto, ma sono veramente bravi. Quindi no, è bello pensare, no, che Paolo è preoccupato della edificazione vicendevole, come già abbiamo trovato altrove, no? Questo Paolo che è sempre preoccupato che tutto avvenga perché l'altro possa crescere. Quindi voi con la vostra buona condotta edificate loro, loro si sentiranno edificati, porteranno la buona notizia agli altri. Oh, che bellezza! Quindi è un crescere vicendevolmente, è un gareggiare nell'amore. San Paolo altrove lo dirà, gareggiate nell'amore vicendevole, gareggiate nello stimarvi, nel volervi bene. Cioè io quando leggo questi testi io dico, che cosa desidero e voglio? Dico, signore, che bello una chiesa così, no? Una comunità così, dove c'è il gareggiarsi nello stimarsi a vicenda, nel parlare bene gli uni degli altri, no? mentre noi rischiamo di diventare una mormorazione gerarchica, no? La Chiesa cos'è? Diceva un vecchio padre predicatore di missionari di Rho, la Chiesa è una mormorazione gerarchica. I fedeli mormorano del loro parroco, il parroco mormora del suo coadiutore, il coadiutore mormora del vicario, il vicario mormora del vescovo, il vescovo mormora del cardinale e dell'arcivescovo, il cardinale mormora del papa, il papa cosa fa? Mormorare dello Spirito Santo. Allora, capite? Ecco, la mormorazione gerarchica. E invece no, qui questo edificarsi a vicenda, no? Il trovare motivi di lode continua. Perché veramente trionfi l'agape, la bellezza, la diaconia, la caris, cioè tutti i termini liturgici, come dire, che cos'è la vita di una chiesa, ma che bellezza, la vita di una comunità cristiana? È una liturgia, ma senza paramenti, capite? È una liturgia vissuta nella vita, perché è una grazia e quindi tu trasmetti la bellezza di Dio con le cose che vivi, col tuo lavoro, col tuo servizio, con le tue relazioni umane, allora capite che davvero il tempo diventa ricco, no? Allora, Signore, ho tutto il tempo mio. È questo tempo che è il tempo della mia vita, il tempo delle mie relazioni significative, il tempo del... questo diventa vero, un donarsi, no? Dopo capite che se c'è questo, tutte le altre cose si donano, anche, diventa una coinonia. Ma se uno è avaro di tempo, è avaro di tutte le altre cose, è normale, perché il tempo è la mia vita, no? E quindi non serve a niente, in fondo il dono, San Paolo lo sottolinea qui in qualche maniera quasi sotto sotto, no? Si vede, che cos'è il dono? Il dono non è qualcosa che tu dai, ma è il simbolo di qualche altra cosa, è un simbolo il dono, no? Il dono è il simbolo di una vita. Cioè, sì, io vorrei darti la vita, ma siccome la vita non dipende da me, ma è di Dio, ti faccio questo dono che è un po' il simbolo del mio cuore, della mia vita, no? Infatti un dono, pensate anche il libro dei Proverbi che dice meglio un offrire un frutto dato col sorriso che un bue grasso dato con la faccia triste. Cioè, perché alla fine è il sorriso, non il dono, cioè è la gioia di donare, vorrei darti la mia vita, ma siccome la mia vita non posso donare, ti do questo, quindi dare il mio tempo è già dare un po' della mia vita, dopo tutte le altre cose sono di conseguenza, però in fondo se io vivo la mia vita come una liturgia, la liturgheia, questa lode continua, allora capite che le relazioni diventano relazioni non più di l'uno con l'altro, ma di comunione. Ho fatto comunione con Gesù e tutto diventa comunione e quindi diventa attenzione, diventa, e vedremo vedendo Monsieur Vincent, vedendo un po' San Vincenzo De Paoli, come lui ha questa attenzione, ogni volta che scopriva una necessità, un bisogno, capiva che era un appello di Dio per colmare questo bisogno. Ogni volta che trovava un buco, diceva, vuol dire che il Signore mi chiama a colmare questo buco e quindi venire incontro. Quindi è qui. Tutta, e qui credo che cosa desidero e voglio, Signore, desidero anch'io diventare così, aiutami, cioè tu attraverso queste parole di Paolo mi mostri la bellezza di una chiesa vera, una chiesa di Cristo, che bello diventare così, capite? 12 apostoli hanno cambiato il mondo, noi siamo qui più di 20, 22, 23, quindi potremmo cambiare molto di più, no?